martedì 21 giugno 2022. Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori di Radio Popolare. Io sono Florenzia Di Stefano Abiciain e questa è una nuova puntata di Caffè Nero Bollente, il primo programma, il primo contenitore della mattina di Radio Popolare. Siamo proprio i primi che aprono il palinsesto della nuova radio, che aprono una giornata fatta, speriamo naturalmente, di un risveglio soft, di tanta consapevolezza, di musica, di buon umore, di carica, di energia, tutte queste cose con grande speranza naturalmente e con la pretesa di non per forza riuscire a farlo sempre e al 100%, ma ci proviamo. Come di consueto in quest'ora insieme recuperiamo quello che è successo nelle ultime ore, anticipiamo i temi di giornata. In questo caso, visto che è martedì, parliamo anche di televisione nella seconda parte di trasmissione, quindi avrò bisogno anche del vostro parere e delle vostre chiacchiere, se vi andrà di farlo, e questo serve in realtà lungo tutta l'ora, perché se vi va avete piacere di condividere con me la vostra mattina, il vostro risveglio, che cosa state facendo, come vi state preparando a una nuova giornata e quali sono le vostre aspettative, speranze. 331-6214013 per SMS o Telegram, oppure diretta @popolarenetwork.it per la mail. Noi cominciamo oggi alla grandissima, perché 3 minuti fa precisi, ok, è uscito il nuovo singolo di Beyoncé. Usciva alla mezzanotte Stati Uniti, orario East Coast, e quindi 6 ore diffuso, per cui il nuovo singolo è uscito veramente 3 minuti fa, e perciò noi di Caffè Nero Bollente, in teoria, adesso sto dicendo una cosa che però non è vera, non è ancora, no, sapete che mi si è bloccato, non ci posso credere, stavo per dirvi che saremo i primi ad ascoltare in assoluto il nuovo singolo di Beyoncé. Ce l'abbiamo, uscito da 3 minuti, per cui siamo tra i primi e le prime al mondo ad ascoltare questo nuovo ritorno di Beyoncé, annunciato pochissime ore fa, e noi siamo tra i primi in questo momento al mondo, di sicuro forse la prima radio in Italia, a mandarla in onda. E quindi ascoltiamo così a scatola chiusa, ma noi di Queen Bee ci fidiamo, Break My Soul, il nuovo singolo di Beyoncé. No, non va, ve lo devo cantare io, sapete? Sapete che non lo hanno ancora, siamo talmente presto la mattina che non lo hanno ancora caricato sulle piattaforme, cioè c'è il titolo, c'è tutto, non va la traccia. E allora facciamo così, facciamo che intanto noi ce ne ascoltiamo un'altra di canzone, in attesa, pazzesco, non mi è mai successa una cosa del genere, in attesa di poter sentire la canzone di Beyoncé, che sarà a questo punto la seconda, e vabbè, saremo tra i primissimi comunque, visto che sarà tra pochi minuti. E allora intanto io devo stravolgere tutto, perché avevo puntato tutto su questa cosa, maledetti che non caricano nelle piattaforme. Ascoltiamoci immediatamente un'altra canzone, io direi che ci possiamo sentire Behind Blue Eyes degli Who, che comunque è un bel sentire lo stesso, anzi.
No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man, behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dream, my conscience seems to be, I have hours only lonely, my love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one
one bites back as hard on their anger. None of my pain or woe can show through, but my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Love is vengeance that's never free. When my fist clenches, crack it open before I use it and lose my cool. When I smile, tell me some bad news before I laugh and act like a fool. And if I swallow anything evil, put your finger down my throat. And if I shiver, please give me a blanket. Keep me warm, let me wear your coat. The bad man, to be the sad man behind blue eyes.
E quindi così una puntata, quella di oggi, cominciata con un epic fail, come si dice, con un enorme fallimento, visto che dovevo cominciare in modo diverso con un'anteprimissima, ma i casi sono due: o veramente siamo arrivati prima ancora del caricamento sulle piattaforme, che veramente è una cosa gigantesca, oppure meglio ancora, così tante persone contemporaneamente si erano riversate nel mondo ad ascoltare la nuova canzone di Beyoncé che si è tipo rotto qualcosa. Cercheremo di capire se tra pochi minuti riusciamo a sentirla. Insomma, fatto sta che grande fallimento, è cominciata nel peggiore dei modi possibili, annunciando una canzone che poi non abbiamo sentito. Poco male, in verità, e vedo anche dei messaggi che sono arrivati al 331-6214013 e a diretta@popolarenetwork.it dicendo: ma guarda che tutto sommato sai che non è andata così male, visto che Behind Blue Eyes degli Who è sempre un bel sentire. Sono d'accordo, poteva andare peggio, no? Poteva andare peggio senz'altro, e cerchiamo comunque di recuperare dopo. Comunque, insomma, già questo ci fa capire che sarà una giornata bella in salita, bella come dire, bella ostica, complice anche questo caldo tremendo, anche la situazione meteorologica che non è proprio di quelle più rose, che non ci fanno dormire sereni, perlomeno per chi è sensibile, ecco, alla tematica ambientale, ma penso ormai qualsiasi persona dotata di raziocinio. Infatti proprio una di queste sarà il grande tema di giornata, perché le regioni stanno valutando la possibilità di ordinanze per razionare l'acqua in tutto il nord, ordinanze che vanno dal divieto di riempimento delle piscine all'uso di acqua per soli fabbisogni primari. È una situazione per il Po, per esempio, da semaforo rosso, ma l'osservatorio intanto sta indicando di continuare con l'irrigazione. Abbiamo notizie anche di una discesa continua del livello del Lago Maggiore, perché è sceso di un altro metro, perché se il 17 giugno, quindi venerdì, si trovava a 193 metri e 89 centimetri, oggi è di 192,83, quindi proprio in tre giorni è sceso di un metro. E invece, tornando dal nord, andando più al centro Italia, il governatore del Lazio, Zingaretti, sta annunciando la proclamazione dello stato di calamità. e appunto altre regioni, oltre a queste, stanno chiedendo stato di emergenza e uso di fondi del PNRR. Per esempio c'è anche la situazione del Piemonte, laddove la Val d'Aosta fa sapere di non poterlo aiutare. Insomma, sta diventando una gestione molto complessa e che troverà una situazione che troverà approfondimento e discussione nel corso della mattina, a partire, non ve l'ho detto, ma ormai insomma è prassi da talmente tanti anni che ormai è quasi superfluo dirvelo, ma c'è, a partire dalle 6:30 con il primo giornale radio del mattino, che si sta finendo di preparare. E tornando agli argomenti di giornata, anche recuperando quello che è successo nelle ultime ore, in questi momenti il governo è alla prova in Parlamento sul tema Ucraina, perché infatti oggi ci saranno le comunicazioni di Draghi al Senato sul Consiglio europeo di giovedì e poi il voto sulle risoluzioni. La maggioranza sta lavorando verso un testo condiviso. Il Movimento 5 Stelle nel frattempo chiede che il Parlamento sia più coinvolto in caso di ulteriore decisione di invio di armi, deciso insieme alla NATO e all'Unione Europea, e quindi questo poi tra l'altro porta ancora a puntare l'attenzione sul Movimento 5 Stelle e ai suoi conflitti interni, laddove ancora Conte e Di Maio sono in grande scontro, e con Conte contro Di Maio si schiera il presidente della Camera Fico, che dice di essere arrabbiati e delusi per i suoi attacchi. Il portavoce del ministro dice: noi stupiti e stanchi. Queste intanto le dichiarazioni le più recenti, e poi sapremo nel corso della mattina come evolverà la situazione. Ci sono degli aggiornamenti, andando sugli esteri, sul proiettile che ha ucciso la giornalista palestinese americana Shirin Abu Akleh, l'aggiornamento è che il proiettile è partito dalla posizione in cui si trovava un convoglio militare israeliano, molto probabilmente da un soldato di un'unità d'élite. Questo è quanto sostiene il New York Times dopo un'indagine che è durata più di un mese. Ce ne parlerà senz'altro Roberto Festa durante la rassegna stampa internazionale. Le prove esaminate dal New York Times mostrano che non c'erano palestinesi armati vicino alla report di Al Jazeera quando è stata colpita in Cisgiordania, nel campo di Jenin, se vi ricordate, e quindi questa circostanza smentirebbe le dichiarazioni di Israele secondo cui ammesso che fosse stato un soldato israeliano a colpirla, l'avrebbe fatto per errore. Quindi questa tesi viene smantellata. Di conseguenza si tratta di una conferma della dinamica intenzionale da parte di Israele nei confronti della giornalista palestinese. E quindi questo è un tema importante che verrà analizzato nel corso della giornata. E passando alla cronaca invece, andiamo nel sud della Sardegna, nelle campagne di Gergei, non so pronunciarlo, chiedo scusa. In ogni caso, nel sud della Sardegna un allevatore di 59 anni è stato ucciso ieri sera. Per quello che sappiamo al momento, il cadavere è stato scoperto intorno alle 21 di ieri sera e i medici sono arrivati subito e non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Stanno partendo le prime ricostruzioni. L'uomo sarebbe stato ucciso colpi di bastone dopo una lite e i responsabili sarebbero poi scappati. I carabinieri nel frattempo hanno già portato in caserma alcune persone conoscenti della vittima per essere sentite in caserma, ma ad oggi ancora non abbiamo particolari aggiornamenti, vi terremo poi informati. Intanto queste le prime notizie nel contesto della guerra in Ucraina c'è un'altra notizia che anche qui sicuramente troverà spazio nella rassegna stampa internazionale, perché la medaglia del premio Nobel per la pace del giornalista russo Muratov è stata battuta all'asta a New York per 103 milioni di dollari e il ricavato andrà tutto all'UNICEF per aiutare i bambini sfollati a causa della guerra in corso in Ucraina. Muratov, che era stato insignito della medaglia d'oro lo scorso ottobre, ovvero colui che ha contribuito a fondare il giornale russo indipendente Novaya Gazeta, E che sappiamo, Novaya Gazeta, di questa pubblicazione chiusa a marzo a causa della repressione della Russia, del Cremlino, nei confronti dei giornalisti, e quindi il ricavato della vendita di questa medaglia andrà a supporto dei bambini vittime del conflitto in Ucraina. Vediamo se ce la facciamo ad ascoltare il nuovo singolo di Beyoncé. Io non dico niente, vediamo subito, anzi fatemi fare una prova veloce. Sì, sì, adesso dovremmo avercelo, e quindi dai, 17 minuti dopo, ma ce la facciamo, anzi un po' di meno, questo nuovo singolo di Beyoncé, Break My Soul, sentiamo com'è.
Everybody, you won't break my
devo dire che mi aspettavo tante cose da questo ritorno di Beyoncé, ma non mi sarei aspettata tutta questa house anni 90 così proprio schiaffeggiata, lanciata in faccia soprattutto a quest'ora del mattino. Effettivamente un inizio, un bello hardcore di giornata alle 6:22. Questo è il nuovissimo singolo Break My Soul, nuovissimo singolo di Beyoncé che sta segnando, anticipando anzi il ritorno di Beyoncé, che a brevissimo uscirà con il suo nuovo disco di cui conosciamo già il titolo, sarà Renaissance, ovvero Rinascimento, e speriamo davvero che sia un po' un rinascimento musicale per lei. Sarà il suo settimo album in studio e ha scelto appunto questo singolo che abbiamo appena sentito, Break My Soul, per così per essere un po' di testa d'ariete per quello che verrà lato suo, questo dance beat, no? Quindi questo beat veramente danzereccio, veramente house, e con anche la voce del rapper di New Orleans che è Big Freedia, che aveva già collaborato con Beyoncé per un altro singolo che del 2016 che è Formation, e lei si sta servendo anche della produzione di The Dream, che è colui che l'ha già aiutata per la creazione dei suoi singoli tra i più famosi, da Single Ladies a Love on Top e tanti altri. Quindi insomma sembrerebbe di avere tutte le carte in tavola per un ritorno in grande stile. Però lasciatemi che vi dica, sorpresa comunque, sorpresa di sentirmi così un carico da 90 di dance anni 90 e di house, mi perdonerete la ripetizione. Torniamo a noi invece, consapevoli comunque che abbiamo sentito in anteprima praticamente mondiale una canzone nuova di un artista così grande, che secondo me ce la porteremo avanti per un bel po' questa canzone. Andiamo invece allo sfoglio dei principali quotidiani nazionali, giusto le prime pagine, per capire di che cosa si parlerà oggi in Italia e nel mondo, oltre naturalmente a quello che abbiamo già detto in apertura e in attesa del GR. Cominciamo con La Repubblica, dove il titolo principale sul voto sulle armi, quindi contesto della guerra in Ucraina, governo roulette russa, questo il titolo, via libera dell'Unione Europea agli aiuti militari a Kiev, ma Conte punta i piedi e pretende maggior coinvolgimento del Parlamento. Tensione nell'esecutivo sul documento di maggioranza, oggi nuovo vertice prima del discorso di Draghi in aula. Quindi aggiornamenti li avremo nel corso della mattina, quando appunto Mario Draghi riferirà in aula. Mosca minaccia la Lituania, via il blocco a Kaliningrad o interveniamo, anche questo titolo in evidenza sulla prima pagina di Repubblica. Le due fotografie affiancate una all'altra su Repubblica, wow, incredibile, ancora una giornata dopo l'altra troviamo delle vittorie sportive che non siano il calcio, ci voleva veramente l'esclusione dell'Italia del calcio da qualsiasi competizione per far trovare spazio agli sport minori. Però meglio così, perché infatti nelle immagini di prima pagina di Repubblica troviamo rispettivamente Benedetta Pilato, oro nei 100 metri rana, e Thomas Ceccon, oro nel dorso. E quindi Pilato Ceccon, questo è il titolo, piscina d'oro con record. E quindi anche questo lo troviamo su Repubblica. Andiamo invece al Corriere della Sera, dove invece qui trova spazio sotto forma di fotografie il tema della siccità e dell'emergenza siccità, le ipotesi stop alle piscine e solo usi primari. Le due fotografie che troviamo in copertina sono il Po a Ostiglia nel Mantovano, ridotto a un rivolo d'acqua, e così appena sotto il Tevere a Roma in zona Castel Sant'Angelo, con quasi delle pozzanghere di acqua. Ancora AFA, manca l'acqua, in Italia scattano i divieti, leggo proprio dal Corriere. L'Italia è a secco, il caldo afoso, le temperature sopra la media, la pioggia che manca e ancora mancherà. Il Po è ridotto a un rivolo, i primi divieti per razionare il consumo di acqua e le colture in emergenza. Tra l'altro leggevo poco fa di un messaggio da un'ascoltatrice o un ascoltatore che non si firma e che racconta insomma che purtroppo da dove ascolta raccolta, cioè in Abruzzo, già da tempo, anzi da anni per la verità, in primavera e estate l'acqua è razionata, soprattutto nelle case. Quindi per alcune zone d'Italia non è una novità, certamente lo è in una proporzione così grande vedere il Po, vedere il Tevere, i principali letti d'acqua d'Italia in queste condizioni. Si parla anche di armi su Corriere, il voto che agita la politica, dei 5 Stelle linea più morbida, l'appello di Zelensky, abbiamo bisogno di aiuto. Oggi la risoluzione si tratta fino all'ultimo. E poi anche qui, dopo le elezioni con un Eliseo in difficoltà, parliamo della Francia, Macron costretto a cercare alleati, convoca i partiti. Dal Corriere passiamo alla Stampa, anche qui evviva, giubilo, troviamo... È la giornata storica in mondiale di Budapest di nuoto, ovvero l'Italia che nuota nell'oro con i trionfi iridati di Pilato e Cecon che peraltro fa anche il record del mondo sulla sua disciplina e quindi anche qui trovano spazio sulla prima pagina della Stampa. Si parla anche di armi a Kiev e dell'altolà di Draghi, dall'Unione Europea via libera al nuovo piano di aiuti militari, Zelensky chiede che Roma li sostenga. E braccio di ferro nella notte tra il Premier e i 5 Stelle sul testo della risoluzione e quindi oggi al voto in Senato. E stavo cercando di vedere, ma circa le notizie che troviamo sono quelle viste anche su Repubblica, una relativa al mondo della TV e di Sanremo, l'avrete sentito ieri sera, ma ne parliamo dopo, visto che è la giornata dedicata alla TV. E c'è un'inchiesta interessante, almeno dalla prima pagina potrebbe sembrarlo, bocciature e abbandoni la scuola dopo il Covid. Non chiamateli generazione Covid, non è giusto che siano ricordati così. È vero, la pandemia li ha segnati, la mancanza di scuola è stata una delle variabili più determinanti, quindi si parlerà sulla Stampa delle bocciature e soprattutto degli abbandoni della scuola dopo il periodo pandemico. Finiamo di sfogliare più tardi i quotidiani perché tra 30 secondi dobbiamo lasciare spazio alla nostra redazione per il GR e come sapete qui noi amiamo fare le cose con calma perché già la nostra vita in generale è frenetica, è tutta un'ansia dietro l'altra, almeno questa prima ora del mattino ce la prendiamo comoda, siete d'accordo? E allora noi lasciamo lo spazio al giornale radio e poi torniamo subito dopo con la seconda parte di Caffè Nero Bollente dove finiamo di sfogliare i giornali e parliamo di televisione, sì, soprattutto di televisione generalista e sì, parliamo di Sanremo al 21 di giugno per febbraio 2023. Ci portiamo avanti.
State ascoltando Radio Popolare.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me. Tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle.
Le 6 e 36 minuti, maledetti giornali cartacei che mi impediscono. Oggi devo dire che gli inizi della prima e della seconda parte di trasmissione, disastro completo, oggi proprio malissimo, voto 0-0, ma spero che mi vogliate bene per come sono, anche così, con la mia dabbinaggine, con la mia spontaneità, ecco, no, scherzo. Comunque, ben ritrovate ascoltatrici, ben ritrovati ascoltatori di Radio Popolare, qui ancora Florenzia Di Stefano Biciain, sì, purtroppo non sono stata sostituita durante il giornale radio, siamo insieme fino alle 7 con Caffè Nero Bollente, la trasmissione che ci sveglia, che ci prepara a una nuova giornata, che ci aggiorna su quello che è successo, che ci anticipa quello che succederà. Abbiamo avuto modo di partecipare insieme a questa anteprima collettiva universale del nuovo singolo di Beyoncé, Break My Soul, e che quindi ci rende già subito parte di una piccola comunità di super fighi, dai, perché così la mattina presto ci dobbiamo dare pure, no, un piccolo premio per tenere alto l'umore e il morale delle truppe. Ecco che per fortuna arriva Beyoncé a darci questa soddisfazione. Comunque, tra pochissimo parliamo di televisione, ma prima finiamo di sfogliare insieme i quotidiani. Abbiamo sfogliato La Stampa, La Repubblica, Il Corriere della Sera. Leggiamo velocemente la prima pagina del Messaggero, dove qui l'immagine di prima pagina è quella di Zelensky che stringe la mano a Bonomi a Kiev per la ricostruzione, e con ovvero il presidente di Confindustria che ha incontrato Zelensky in questa missione lampo ieri di Confindustria. La maggioranza divisa intanto sulle armi, questo è il titolo del Messaggero. Si parla anche di siccità e di primi razionamenti, acqua contesa tra regioni, no della Val d'Aosta al Piemonte, scattano le limitazioni in casa. L'abbiamo detto prima, ma l'abbiamo sentito anche pochi minuti fa dalla voce di Mattia Guastafierro al nostro giornale radio del mattino, di come le limitazioni possano prevedere il divieto di utilizzo dell'acqua per riempire le piscine e verso solamente il servizio di soddisfazione di fabbisogno primario. Domani conferenza dei governatori che chiedono a Palazzo Chigi lo stato di emergenza. E questo intanto il Messaggero, tra l'altro vi ripeto come di consueto che è solo uno sfoglio veloce dei giornali, la rassegna stampa un po' più approfondita e completa la troverete nel corso della mattina a cura di Gianmarco Bachi nel Demone del Tardi. Andiamo con il Manifesto, qui il titolo principale è mozione d'ordine. Al quarto mese di guerra Draghi si presenta al Senato, ma è scontro nella maggioranza sulla risoluzione. Il governo non accetta l'impegno a passare in Parlamento prima delle decisioni importanti sull'Ucraina. Non ci facciamo commissariare, è l'incredibile motivazione. 5 Stelle impantanati nel caso Di Maio, il vortice lo censura, ha indebolito la linea antibellica. Come sempre in poche parole riassunto tutto ciò che ci siamo appunto raccontati in apertura questa mattina. E poi si parla anche della guerra che ribussa alle porte di Odessa. I missili di Putin tornano a colpire la città e Kiev mette al bando la cultura russa. C'è spazio anche per i sindacati all'interno di Apple, è caduto un altro tabù, è notizia di ieri ma è sempre interessante farne menzione. Un piccolo Apple Store nel Maryland è il primo dell'azienda più grande del mondo a iscriversi a un sindacato. Dopo Amazon e Google cade anche Apple, ma la Silicon Valley progressista non esiste più. Elon Musk ormai marcia verso Trump e il suo ex socio finanzia l'ultradestra. Commento personale a latere, ma va, e questo è quello che io ho da dire a riguardo. Leggiamo velocemente il Fatto Quotidiano, le nostre armi, suicidio assistito per l'Ucraina. Questo è il forte titolo che il Fatto sceglie per la sua copertina. Inutili, anzi dannose, l'analisi impietosa di Mini e degli esperti austriaci. Parlamento proibito, più ne inviamo, più i russi avanzano, ma Draghi non vuole il voto alle Camere. Questo è il punto di vista del Fatto Quotidiano di questa mattina. Infine Domani Quotidiano, oggi il voto sulle comunicazioni del Premier, l'immagine quella di un Mario Draghi sorridente e risoluto che stringe la mano a Zelensky, questo durante suppongo l'incontro a Kiev di 48 ore fa. Conte voleva spaventare Draghi, invece spacca i suoi 5 Stelle. I grillini rinunciano al no all'invio di nuovi armamenti, ma cercano di salvare la faccia. Si tratta a oltranza. Palazzo Chigi avverte, non serve nessuna autorizzazione preventiva per inviare altre armi all'Ucraina. E poi invece sempre su Domani chiudiamo con quello che secondo il politologo Ignazzi cosa insegna il flop di Macron, quindi elezioni francesi, la corsa verso il centro finisce con le barricate. Questo è quello che troveremo sicuramente sulle pagine interne di Domani Quotidiano. Finisce così questa breve carrellata dei giornali cartacei, che trovate anche in formato formato digitale questa mattina. Noi ci ascoltiamo un'altra canzone e poi cominciamo a parlare di qualche novità nel mondo della TV, soprattutto del futuro, per la verità, perché si parla già di Sanremo, di Eurovision Song Contest per l'anno prossimo. Questo fa capire forse anche che siamo in pieno periodo estivo e quindi non c'è granché da dire sulla TV estiva generalista, ma ci proviamo. Comunque parliamo del futuro. Visto che Beyoncé questa mattina ci ha dato un inizio di giornata abbastanza danzereccio, io mi terrei su questa scia qui, ma con Groove Armada, che sono giusto un pelino più raffinate, almeno per questa mattina, per questo orario. Groove Armada, questa è My Friend.
Whenever I'm down, friend, a helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down, I call on you, my friend.
I call on you, my friend. I call on you, my friend.
Listen.
Right things to keep me moving on, to keep me
My Friend, Groove Armada alle 6:47 minuti, così oggi un po' after, anziché cominciare la giornata siamo un po' quel programma che ci accompagna a casa dopo una serata in discoteca, ma d'altronde lunedì, le classiche serate in discoteca dove ci si spacca il lunedì notte, no? Una roba proprio tipica tradizionale, anch'io devo dire con i timing sempre, ma è colpa di Beyoncé che ha dato questa linea editoriale alla trasmissione odierna. Parliamo invece di televisione, di solito dove sentiamo il messaggio vocale di Roberta Talia, che questa settimana non ci sarà, ritroviamo martedì prossimo, intanto la saluto e l'abbraccio, e parliamo di TV generalista. Dicevamo, è il momento dove la televisione tira un po' i remi in barca, no? E cerca di stare tranquilla. Il periodo estivo non è mai stato caratterizzato da grandi novità né cose eclatanti da segnalare, per cui si pensa molto alle prossime stagioni, non solo la prossima autunnale ma addirittura il prossimo anno. E infatti non ha fatto eccezione Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo, anche per il 2023, perché dopo aver annunciato qualche giorno fa il nuovo regolamento, che nuovo per la verità è praticamente la fotocopia di quello precedente, però già questo ha dato un'ufficialità, ecco, all'edizione del 2023, quella della 73esima edizione, e per questo motivo ieri sera al TG1 delle 20 ha dato un altro annuncio, ovvero ha già annunciato una delle co-conduttrici della prossima edizione, e che sarà Chiara Ferragni che parteciperà come co-conduttrice in apertura e chiusura, quindi nella prima serata di martedì 7 e nella serata della finale di sabato 11 febbraio 2023. Di per sé non mi sento neanche di commentare la notizia, era qualcosa che era nell'aria da talmente tanto tempo, da anni praticamente, quindi voglio dire, Amadeus mi sembra che abbia fatto un gran colpo, soprattutto perché al di là del giudizio personale che si possa avere su Chiara Ferragni, diciamo che è una scelta per lui vincente, perché ha cercato in tutti questi anni di rendere il Festival di Sanremo un evento non solo televisivo ma anche molto social e molto presente sui social network, e quindi mi sembra una declinazione sensata nella sua visione delle cose. Detto questo, però, secondo me la questione interessante è proprio il fatto che grazie a questi colpi da maestro si parla del Festival di Sanremo al 21 di giugno, cioè all'inizio dell'estate. Oggi tra l'altro non vi ho neanche detto buona estate, parliamo di Sanremo che sarà il prossimo febbraio. Questo secondo me è il vero colpo, perché si sta creando già aspettativa, discussione, conversazione esattamente otto mesi prima, quindi chapeau, come direbbe qualcun altro. E infatti è stato chiesto anche al TG1 come mai siamo qua che ne parliamo, Sanremo è a febbraio, però lui ha spiegato che grazie alla RAI, all'amministratore delegato Fuortes e al direttore Coletta, ha avuto il mandato a marzo e quindi sta già avendo modo di lavorare al festival, si porta avanti col lavoro sostanzialmente, tutto sommato poco male. Un'altra notizia, sempre con uno sguardo al futuro, è quello dell'altro contest musicale più importante non solo in Italia ma in Europa, ovvero l'Eurovision Song Contest. Sapete che ne abbiamo parlato in lungo e in largo, ha vinto l'Ucraina la scorsa edizione, che è stata qui a Torino, ha vinto la Kalush Orchestra, e come sapete ogni edizione dell'Eurovision ha luogo nel paese vincitore dell'edizione precedente, quindi si dovrebbe svolgere in Ucraina. La notizia dello scorso venerdì è invece che, un po' come era nell'aria per la verità, non sarà l'Ucraina ad ospitare la prossima edizione. Perché? Perché considerata la guerra ancora in corso, malgrado il paese appunto abbia vinto, l'Unione dell'Eurovision, quindi questo comitato organizzatore, ha deciso, dopo un po' di valutazioni e anche di fattibilità, studio di fattibilità con la TV pubblica ucraina, di di non farlo sostanzialmente lì, e a seguito di questa decisione e in conformità con le regole e per garantire la continuità dell'evento si inizieranno le discussioni con la BBC in qualità di seconda classificata di quest'anno, perché vi ricordate che al secondo posto c'era andato il Regno Unito, per ospitare eventualmente in Regno Unito l'Eurovision Song Contest 2023. E fin qua tutto sensato e tutto ok, se non fosse che poche ore fa in realtà l'Ucraina e la televisione di Stato ucraina ha negato questa decisione, perché dicendo che sostanzialmente a loro è stata negato il diritto di ospitare l'Eurovision 2023 e che è stato una decisione da parte della European Broadcasting Union che non li vede d'accordo e chiedono in sostanza che questa decisione ritenuta drastica e troppo rapida sia un pochino dilatata nel tempo per poter avere un pochino di tempo ancora e capire se effettivamente si potrà fare questa edizione, speriamo all'insegna della rinascita, in Ucraina. Quindi ancora non è detto nulla. Chi già gioiva per sapere dell'Eurovision in Regno Unito, ovvero gli inglesi banalmente, dovremmo ancora aspettare un po', e quindi ancora non si sa in questo caso dove sarà fisicamente l'edizione del prossimo Eurovision Song Contest. Come vi dicevo, andiamo belli avanti nel tempo, però queste sono un po' le notizie, gli aggiornamenti, anche perché come vedete sono tutte decisioni spesso che hanno a che vedere con la stretta attualità e con la politica, quindi è giusto esserne informati e consapevoli. A questo proposito ci ascoltiamo allora la Kalush Orchestra con Stefania, la canzone che ha vinto l'Eurovision Song Contest di quest'anno, il 2022.
Mamo, Stefania, rozkwitaje pole, a вона сивіє, заспівай мені, мамо, почути твоє рідне слово.
Вона мене колесала, дала мені ритм, і напевне сило болі не забрати у мене, бо дала вона напевне знала, може більше і від Соломона. Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе. Вона не розбудить, не будить мене в сині бурі, забере бабулі, звідулі, ніби вони кулі. Дуже добре знала мене, не була обманута, як було дуже втомлена, гойдала мене в такт.
Мамо, колись кому, хочу ще почути твоє рідне слово.
Kalush Orchestra, vincitrice dell'Eurovision Song Contest direttamente dall'Ucraina con Stefania. Sono arrivati gli ultimi secondi in realtà di trasmissione, tra pochissimo arrivano i titoli del GR e vi lascio al resto della mattina di Radio Popolare, non prima però di darvi un invito a prendere l'aperitivo insieme stasera se volete, perché come ben conoscete Arianna Montanari, conoscete la nostra libraia del cuore che ogni giovedì ci dà suggerimenti di lettura, i suoi consigli, è della libreria Colibrì di Milano, zona vicinissimo al Duomo, insomma, in via Laghetto, vabbè, comunque lo trovate facilmente, anche perché devo trovarlo anche io, perché questa sera sarò alla libreria Colibrì per presentare il libro di Sara Fruner, il nuovo romanzo di Sara Fruner, scrittrice, poeta e traduttrice. Normalmente lei vive a New York, dove insegna italiano all'università, ed è specialmente in Italia per presentare appunto il romanzo. Lo farà questa sera alle 19, il suo nuovo romanzo La notte del bene, edito da Bollati Boringhieri, e sono felice di poter fare una chiacchierata con lei. Il libro è davvero molto bello, mi sa che ne avevamo parlato anche in una delle scorse puntate di Caffè Nero Bollente, e quindi se vi va vi aspetto lì, perché sarà un bel momento. Non sarà così presto, alle 19, perché così almeno non c'è un caldo terrificante. Stiamo insieme, ci salutiamo, ci beviamo una birretta insieme. Conoscete Arianna Montanari, associate un volto alla voce che ci accompagna ogni giovedì mattina, meglio di così. Quindi io vi aspetto questa sera se vorrete esserci alle 19. Per chi invece non potrà esserci, io vi do appuntamento a domani, sempre dalle 6 alle 7, per un altro Caffè Nero Bollente insieme. Ah, e non ve lo ricordo mai, ma se volete continuare un po' la conversazione della mattina, c'è il nostro canale Telegram dedicato. Basta cercare Florenzia fa cose su Telegram nel motore di ricerca di Telegram e trovate il canale. Lì ci sono tutti i messaggi vocali dei nostri contributor e delle discussioni in corso su quello di cui parliamo la mattina. Io vi saluto, vi auguro una splendida giornata e ci sentiamo domani. Ciao!